Perché i forum, sia ufficiali che non ufficiali, ormai sono pieni di tutto e di più, quindi per capire che cosa il pubblico ha diciamo preso o ha, sta considerando importante da queste informazioni che stanno arrivando sul web, ci piacerebbe avere appunto le domande da voi per cercare di capire che cosa effettivamente state cercando di prendere come informazioni, quali sono le informazioni che vi interessano veramente e quali invece sono vere, quelle sono false e cose di questo genere. La grossa rivoluzione della quarta edizione principalmente nasce da un concetto che anche per Wizard la terza edizione è un ottimo prodotto, quindi andare a migliorare un ottimo prodotto è sempre cosa ardua. Wizard è convinta di esserci riuscita e sicuramente darà ai giocatori una nuova idea di gioco di ruolo e cercherà di aiutare i giocatori a livello aggregativo anche sul web. Quindi la nascita del D&D Insider e di tool che si troveranno sul web dovranno servire ai giocatori per fare community, nel senso che avremo cercherà di dare la possibilità a tutti i giocatori che vogliono giocare, che hanno problematiche nel trovare un gruppo o tenere aggregato il gruppo, di continuare a giocare da casa con dei tool messi a disposizione a livello informatico, su internet e dicendo. Questo non precluderà in nessun caso la nascita o l'esistenza dei manuali cartacei, quindi questi sono soltanto aggiunte a un ottimo prodotto che comunque Wizard considera importante, perché oggi la tecnologia dà delle possibilità che 8 anni fa non c'erano e quindi con l'esperienza editoriale fatta in questi 8 anni di terza edizione, perché più o meno saranno circa 8 anni la nascita della quarta edizione rispetto alla terza, questa nuova tecnologia mette a disposizione dei giocatori. Altre cose generiche,
Massimo? Dal punto di vista tecnico, 7 anni fa fu una cosa abbastanza strana, perché ci arrivavano i file per il passaggio dalla seconda alla terza edizione, ci arrivavano circa 7 mesi prima. Io mi ero preparato gli appunti su quello che gira più o meno ufficiale da dire dal punto di vista tecnico della nuova edizione, però come dico, 7 anni fa ci mandarono un manuale da tradurre completo che doveva essere il regolamento definitivo, lo traducemmo ed era completamente diverso da quello che poi dopo pubblicarono, tant'è che facemmo la traduzione 2 volte. Quindi a oggi, che mancano appunto casualmente circa 7-8 mesi, prima di dire questo è definitivo, questo non lo è, diventa difficile per noi saperlo, anche perché loro non si sbottonano molto dal punto di vista tecnico. Noi le informazioni che riceviamo sono un po' più o meno quelle che riceve chiunque su internet facendo qualche giro sui blog ufficiali degli autori e poco altro. Di conseguenza, fin tanto che non abbiamo il manuale definitivo in mano, dire questo c'è, questo non c'è, diventa difficile. Noi sappiamo che in febbraio ci forniranno i CD definitivi dell'impaginato della nuova edizione, avremo 3-4 mesi di tempo per tradurre il nuovo manuale del giocatore e anche gli altri due di conseguenza. L'idea è quella di farli uscire tutti in contemporanea, vediamo un po' se sarà fattibile in un lasso di tempo così corto. Per il resto, dal punto di vista tecnico, è difficile appunto dire quali sono le novità. Diciamo che il gioco farà un po' un passo indietro per certi aspetti, forse stilistici, grafici. Quando la terza edizione rispetto alla seconda edizione aveva modernizzato molto il fantasy, forse con la quarta edizione si stringerà un po' più l'occhio ai titoli più vecchi, seconda edizione e addirittura prima edizione. Secondo me può essere un vantaggio, perché forse certe cose erano viste un po' troppo moderne in chiave fantasy, certi prodotti della terza edizione belli comunque dal punto di vista grafico forse spingevano un po' troppo all'estremo questo tipo di stile. Con la quarta edizione forse farà un leggero passo indietro, adesso vedremo un po', già le copertine un pochino lo segnalano. Per quanto riguarda le regole, vediamo un po' cosa salterà fuori di ufficiale.
Proviamo con le domande, vediamo cosa succede. Vai, forza, dai, vai, tu. No, abbiamo la valletta, scusate, non sapevo della presenza della valletta, mea culpa.
La domanda riguarda il supporto via internet, questo sito Insider,
D&D Insider, sì.
La domanda è se il sito sarà rivolto esclusivamente a chi giocherà utilizzando le regole di questa nuova quarta edizione, o se sarà possibile, per quanto riguarda gli aspetti di gioco di gioco a distanza, così come l'hanno definito, anche utilizzare le regole della terza.
Allora.
E un altro aspetto era questo: se per quanto riguarda la versione italiana del sito, sarà tutta una realizzazione esclusiva della Wizard, oppure se coinvolgeranno voi in quanto distributori?
Allora, questa è il D&D Insider, la versione internet. Tutto quello che girerà sotto questa tua domanda è sicuramente la cosa più punto di domanda che c'è in tutto il prodotto, per una serie di ragioni. Per noi, dopo tanti anni che facciamo gli editori, traduciamo, revisioniamo, stampiamo e via dicendo, non sappiamo quante pagine dobbiamo tradurre, quanto dobbiamo farne, quanto tempo ci porta via e via dicendo. Per quanto riguarda invece il mondo informatico, per noi è una sfida nuova, ma non è una sfida nuova solo per noi, è una sfida nuova anche per Wizard. Non è Atari o cose di questo genere, ecco, quindi è tutto nuovo per tutti. Concettualmente Wizard ha fatto nascere il portale Glimax, che invito tutti ad andare a vedere sul sito wizard.com, e D&D Insider concettualmente sono nati per essere multilingua. Quindi chi ha studiato il prodotto l'ha studiato perché sia multilingua. A questo punto bisogna cercare di capire, e cercheremo di capire nei prossime settimane, nei prossimi mesi, come interfacciarci noi come licenziatari e soprattutto come possiamo aiutare Wizard per fare in modo che questo multilingua sia effettivamente un multilingua. Wizard non fa il traduttore di mestiere, sebbene ogni tanto sulle booster di Axis and Allies c'è la frase in italiano, però loro di mestiere non fanno i traduttori, e quindi è inevitabile, e soprattutto anche per una problematica di glossario, sanno che questo tipo di lavoro può essere fatto soltanto dal licenziatario, e su di questo loro ne sono coscienti, hanno sensibilità sotto questo punto di vista, e quindi come tale noi saremo coinvolti. Ovviamente tempistiche di sviluppo di queste cose per noi sono scure, non si sa, non saprei dirti quanto lavoro ci sia per localizzare un sito come potrà essere quello di The Insider, e quanto sarà la mole dei web enhancement o cose di questo genere. In questo momento purtroppo non si ha ancora la sensazione. Oltretutto Wizard, quando metterà su web definitivo questo sito, dovrà essere un sito che non crasha dopo due account, quindi sicuramente stanno facendo un lavoro molto grosso e molto importante, e chiaramente in questo momento la loro principale preoccupazione è questa: fare un dndinsider.com che giri. Poi /Italy/Spain eccetera eccetera, onestamente non è in questo momento il loro principale problema, sebbene il tutto nasca, come è tipico da Wizard, che sia predisposto per essere multilingua. Quindi noi cercheremo di seguirli il più possibile. Quando loro ci interpelleranno a fare il tavolo virtuale, la traduzione o cose di questo genere, cercheremo di starli addosso e aiutarli e localizzare questa cosa. Questo è quanto riguarda il nostro lavoro. Lo scopo del D&D Insider è quello di generare, e soprattutto di Glimax, è quello di generare una grande community virtuale che tratti i prodotti di Wizard per quanto riguarda Glimax, di Insider per quanto riguarda invece Dungeons and Dragons. Questo è la grande community, quindi in teoria uno che ha l'account potrà aprire il proprio portale, mettere a disposizione materiale per la community, attingere materiale dalla community con un normale scambio di informazioni e di cose di questo genere. Chiaro, tutto nascerà, soprattutto i tavoli virtuali, le schede dei personaggi, per essere quarta edizione, però nel momento in cui è una community aperta dove tu metti materiale che ti interessa o puoi scaricare materiale fatto da altri eccetera, automaticamente ci puoi mettere quello che vuoi. Ecco, questo è concettualmente cosa c'è dietro a D&D Insider. No, non è una cosa da poco, onestamente secondo me è una bella sfida che Wizard ha preso sotto questo punto di vista.
Sì, c'è da dire anche che dal punto di vista, diciamo, tecnico, probabilmente conoscendo un po' la storia della Wizard, ammesso anche, cioè, non sappiamo come funzioni questo D&D Insider ed è ancora in fase di sviluppo. Se ci sono tool che riguarderanno l'aspetto tecnico del gioco, ovvero, non so, come può essere il raggio di incantesimi, che ne so, così come il movimento dei personaggi o le gittate delle armi, storicamente la Wizard, quando ha fatto una nuova edizione, ha sempre mandato al macero tutto quello che era precedente. Io penso, ma non ne sappiamo niente noi,
da questo punto di vista, che con la nuova edizione difficilmente renderanno compatibili certi aspetti tecnici che potranno essere implementati nel programma, detto che non sappiamo ancora nel dettaglio come funzioni.
Questo a livello di programmi. Però la community è community.
Certo, vale il discorso.
Cioè lui ti dice, qualcuno cerca qualche cosa, venite sulla nostra community. Altre domande?
Io gioco fin dalla prima edizione del D&D. Sono cambiate qualcosa. Nella seconda, secondo me, ha toccato l'apice a livello di cosmologia, di tutta l'ambientazione. Nel D&D c'è stato, nella terza edizione c'è stato un buon rifacimento, credo. Sono state comunque riprese cose della seconda edizione, strutturate meglio, e credo che sarà così anche per la quarta. Quello che volevo sapere è se veramente, cioè, come tutti giocano in un'ambientazione bene o male diversa, gli incantesimi possono cambiare, il gioco cambia. Quello che conta secondo me, e quello che mi chiedo, che ho sentito, ho letto su internet, che non so quello che faranno nella quarta, è cambiare l'intera cosmologia, da quello che ho letto su internet.
Sì, pare che la semplifichino, non è ancora ben chiaro dove va a finire la grande ruota, però sostanzialmente la cosmologia planare della quarta edizione pare che venga semplificata, se non ho capito male, ancora queste cose qua non sono definitive, insomma, un piano degli inferi, insomma, dove stanno le creature del male, un piano pseudo paradisiaco dove stanno le creature del bene. Negli inferi stanno gli angeli caduti dall'altro piano, e poi c'è un piano fatato, se non ricordo male. Credo che a livello di cosmologia, sì, faccio una grossa semplificazione, perché i piani come erano gestiti in precedenza, peraltro affascinanti, io penso che li svilupperanno in seguito. All'inizio di base, su manuali base per l'appunto, credo che tenderanno a utilizzare, penso anche che ci sia un unico piano elementale, non mi ricordo nemmeno il nome, come viene chiamato, cioè secondo me toglieranno molti dei piani quasi elementali o parelementali, quello un po' le cose che c'erano nel D&D storico.
Sì. A livello di ambientazioni, i manuali base non saranno ambientati, mentre sarà il punto cioè il mondo di riferimento, cioè il riferimento più importante per Wizard sarà Forgotten Realm, e nelle loro progetti è quello di far uscire un'ambientazione all'anno. Per il momento rimane in gioco Eberron e poi si vedrà. In questo momento ci sono state tante voci, tra cui anche quella di un mondo strano, perché quello della Wizard hanno messo dentro un nome qualunque nelle varie slide che hanno fatto passare nelle convention, e la gente pensava, allora ha messo un nome così come per dire ci inventeremo un altro mondo, e la gente pensava che fosse un nome definitivo, in realtà non è assolutamente vero. E quindi, cioè, in teoria in questo momento è non sono ambientato come a livello di manualistica base, poi cavalcherò Forgotten Realm e vediamo come e quali mondi e ambientazioni andare a sviluppare anno per anno. Forza, lì. Possono fare domande anche quelli sulla porta.
Io avrei due domande da fare. Allora, sì. La prima, siccome io sono un giocatore, penso storico, insomma, come quell'altro ragazzo.
Penso che tutti qua siano abbastanza storici, e vedo l'età medie, c'è un ragazzino qui davanti che abbassa la media, ma se no diventa.
Quel ragazzo là che gioca la prima edizione, però sembra giovane in ogni caso. Aveva 3 anni quando giocava la prima edizione.
Avanti.
Ah, io avevo 9 anni quando giocavo la prima edizione base, insomma, quindi ecco, per l'appunto, siccome non c'è mai stato un rifacimento di Mistara come ambientazione, e già dalla D&D, cioè non è che c'era stata una piccola sì, espansione su Caramecos, insomma, sì. C'è la possibilità, insomma, che venga rifatta?
Guarda, posso dirlo io?
No.
Vai.
Credo che Mistara sia un brand che abbia colpito moltissimo in Italia, perché è stata la prima ambientazione ufficiale edita da Editrice Giochi con Dungeons & Dragons Scatola Rossa. In America non ha lo stesso impatto, perché loro sono nati con Greyhawk, che in Italia in fin dei conti non è mai arrivato ufficialmente, e lo stesso Forgotten Realms, che comunque abbiamo portato in Italia noi comunque 10 anni fa con la seconda edizione. Mistar è chiaro che è stato in voga in Italia molti anni con l'impatto della scatola rossa e tutti i correlati, e a me pare di capire che la Wizard quel brand lì interessi molto poco, tant'è che un sondaggio per dire facciamo l'edizione italiana nuova sulla terza edizione l'avevamo anche fatto, come caso di Tessa Italiana, 25 edition, però insomma difficile andare attorno a quei marchi, sono pur sempre sotto licenza, quindi
però pensa una cosa, cioè qualcosa in GenCon 2008 dovranno dire, ecco il grande annuncio esce, se avessero già dato tutte le ambientazioni non potrebbe più dire niente in GenCon 2008 di che cosa sarebbe, cosa succederebbe dopo. Quindi secondo me molte cose ad oggi forse Bislavislek lo sa, perché ha uno scheduling top secret che dirà poco per volta, e non lo dicono in giro, non lo fissi, perché sennò il grande annuncio poi tutti gli anni non saprò più cosa annunciare, ecco, cioè, a mo' di battuta la vedo un po' così.
Sì, anche se, cioè, peraltro penso l'impressione che Mistar, cioè, abbia un po' raccontato negli anni un po' tutto quello che doveva raccontare. Ambientazione che a me personalmente piace peraltro moltissimo, sarebbe bello, penso, comunque se avessimo fatto una conversione alla terza edizione, magari la quarta, chi lo sa. Per me l'ambientazione è molto carina, però è chiaro che dal punto di vista della produzione dei materiali è difficile andarci attorno. Una volta che pubblicato 13 Atlanti, un regolamento base attorno, delle scatole che evidentemente quelle della seconda edizione, Glantry e Karamekos, avranno venduto, ma non tantissimo se poi non hanno proseguito l'esperimento.
No, è lo stesso discorso per le Oriental Adventures, che in Italia, cioè, non lo so, a me piacevano tantissimo e sono dovute tradurre tutte quante, insomma, già da tempi in memo. Penso comunque sia lo stesso discorso, no?
Cioè, sì, cioè, nel senso che secondo me sono molto fondamentalmente loro sono concentrati nel fornire al mercato un volume importante al mese. Loro hanno teoricamente diviso i manuali in tre fasce: la fascia principale, una fascia secondaria di manualistica e una terza fascia costituita da avventure e accessori. Questo è il loro concetto, e quindi chiaramente dovranno lavorare molto su queste cose, e chiaramente le ambientazioni o i moduli importanti hanno bisogno di essere spalmati in un arco di tempo e a seconda delle esigenze del momento. Secondo me molte cose le tireranno fuori o le pubblicheranno o le annunceranno anche dopo che è stato lanciato lo stessa quarta edizione, per capire il pubblico che cosa sta effettivamente chiedendo. Wizard ha sempre avuto questa sensibilità nel cercare di capire qual è i moduli che sono importanti in quel momento. Lo so che ho visto storcere il naso lì davanti. Ragioniamo a livello anche delle volte, se è differente giocare tra Parma e Reggio Emilia, pensate quanto è differente tra Italia e Stati Uniti. Però il mercato di riferimento rimangono gli Stati Uniti, quindi se in quelle zone certe cose piacciono di più o di meno che in Europa, è chiaro che la scelta cade su una cosa che forse per noi non è centrata al 100% perché è molto tipica americana. Questo è inevitabile, che noi dovremmo un po' prenderci questo vento che arriva dagli Stati Uniti.
Un'ultima domanda, volevo sapere per quanto riguarda i tools, saranno a pagamento, come è prevista, diciamo, quella distribuzione del software aggiunto?
Allora, D&D Insider prevederà sicuramente una sezione a pagamento, cioè è a pagamento. Saperti dire in questo momento se tutto è a pagamento, se i tools sono a pagamento oppure no, o soltanto gli accessi, se saranno a pagamento iscrizioni mensili piuttosto che in un senso o nell'altro, in questo momento è difficile da capire. La nostra opinione che abbiamo trasmesso a Wizard è che sia a pagamento solo una parte del sito, anche se questa poi risulterà essere la parte più grossa, questo poco importante, ma che ci sia comunque una parte del sito di Indie Insider che sia per tutti, che sia possibile l'accesso per tutti, e soprattutto che i tools siano, cioè il problema è questo qua, probabilmente se il tavolo virtuale esiste, tu puoi giocare con i tuoi amici, questo tavolo virtuale molto probabilmente sarà a pagamento, mentre magari la scheda per generare i personaggi no. Quindi è difficile da capire come vengono interfacciate queste cose. Quindi sicuramente una sezione, e sarà forse la più grossa, sarà pagamento, su questo è certo.
Sì, sì, io avrei due domande. La prima è questa: siccome ho sentito appunto che Massimo sta ridendo perché sa che le mie domande sono velenose, ma giuro che non lo so.
No, no, ma no, non ci sono domande velenose.
No, allora, dicevo, visto che ho sentito appunto che ci sarà un ritorno appunto a un gusto addirittura della prima o della seconda edizione, possiamo aspettarci una serie di manuali che saranno, dico tra virgolette, più incentrati sulla storia o sul contenuto, a scapito magari di enormi quantità di classi di prestigio, incantesimi eccetera eccetera, o si continuerà, diciamo, a preferire vagonate appunto di classi di prestigio, incantesimi, a leggerissimo, sottolineo leggerissimo, di scapito della storia, diciamo.
Comincio io, poi continua lui. Allora, comincio io in questo senso che, come tutti sapete, ogni anno ci sarà un manuale del giocatore che va ad aggiungersi. Non lo sapevate? Sì, non lo, lo dico allora. Allora, tutti gli anni ci sarà il manuale del giocatore, che sarà un'implementazione delle regole, che è indipendente. Questo cosa genera? Genera che slega tutti i manuali l'uno dagli altri. Uno dei grossi problemi che abbiamo noi a livello di traduzione oggi è che non possiamo saltare, per la solita teoria di prima, ci sono dei volumi che per il mercato italiano non sono particolarmente adatti, ma se si vuole andare avanti o sceglierne altri, spesso e volentieri siamo obbligati a doverli mettere in traduzione, dico giusto? Perché sono legati,
sì, completamente.
Quindi questo, giusto?
Sì, sì.
Quindi questo ci aiuta a slegare i manuali, quindi avremo una linea generante le regole e gli accessori che vivono tra virgolette tra di loro, liberi da loro, tra di loro, e questo ci aiuta, e aiuta ovviamente anche gli stessi americani a avere questo genere di impostazione. Quindi sinceramente questo non è oro colato, quindi non ti so cosa dire, però nel loro modo di pensare in questo momento è: facciamo i manuali delle regole da una parte, i manuali di ambientazione dall'altra, o comunque aiuto le regole da una parte, aiuto per il master dall'altra. Poi è chiaro che non è una linea netta di confine, muro e chiuso, però sicuramente concettualmente si ragiona in questo senso.
Sì, beh, non è che ci siamo da aggiungere, secondo me, cioè conoscendo come operano e vedendo i numeri sul mercato italiano che danno uno specchio della situazione nostrana, cioè nonostante molta gente cerchi comunque parti narrative in Dungeons and Dragons, è evidente che non è un gioco, c'è un gioco meccanico in fin dei conti di Edi, e credo che anche in America i dati di vendita siano abbastanza chiari, altrimenti non continuerebbero a fare decine e decine di manuali infarciti di talenti, classi di prestigio, incantesimi, oggetti magici, sempre la solita solfa. Ogni volta che mi capita un manuale c'è sempre inevitabilmente la solita sequenza di classi di prestigio eccetera eccetera. Evidentemente vendono, cioè inutile, è un gioco, cioè prima che un libro, nel senso che tu il manuale lo leggi, adesso un piacere la lettura, ma una volta che l'hai letto è finito lì. Se invece una regola la applichi all'infinito, teoricamente, secondo me penso che verranno sulla stessa linea, cioè continueranno comunque a fare manuali infarciti di regole.
Grazie. La seconda è invece una curiosità solo di natura aziendale. Nel caso vi rimanga del magazzino con roba della 3.0, della 3.5, chiedo scusa, nel caso avete già preso una decisione, scontarlo oppure non scontarlo, mandare tutto al macero?
Ma, allora, politicamente noi non abbiamo mai messo al macero i nostri manuali. Qualcuno di voi, quindi il 99%, sa che all'arrivo della terza edizione Wizard mandò al macero tutto l'Advanced, e lo mandò veramente al macero, non per modo di dire, migliaia di copie di Drow Underdark bruciate o distrutte. Noi non abbiamo mai voluto fare questa politica, perché secondo noi tenere comunque a disposizione la possibilità di passare dalla terza edizione 3.5, chiamiamola come vuoi, alla quarta, quando i giocatori realmente lo desiderano fare, ne reputano giunto il momento, vogliono provare qualcosa di diverso. Per noi è sempre stata la politica che abbiamo portato avanti anche all'epoca, andando un po' contro, non dico le disposizioni a Wizard, però sicuramente all'epoca Wizard ci invitò a fare la stessa cosa che facevano loro. Noi abbiamo preso una strada completamente diversa, a maggior ragione visto che poi alla fine dell'opera siamo stati contenti di questa scelta fatta, continueremo in questo senso. Quindi Macerara assolutamente no. Opere di sconti, sai che anche questo nella nostra non è stata mai nella nostra politica aziendale farlo, poi magari determinate operazioni potranno anche essere fatte, però voglio dire, direi di no in entrambe le domande concettualmente.
Diventi OGL, cosa potete dirci al momento?
Sì, abbiamo partecipato a una riunione per operatori alla GenCon.
In teoria era aperta al pubblico, alla fine erano tutti operatori.
Ma infatti erano tutti operatori, c'erano tutti operatori del settore. E ci sarà un OGL anche per la quarta edizione. Verrà presumibilmente ritirata la licenza OGL del diventi sistema attuale l'anno prossimo. Di conseguenza potranno le case editrici indipendenti continuare a pubblicare materiale legato a Dungeons & Dragons quarta edizione. Ci sono dei limiti, forse un po' di più rispetto alla terza edizione, siccome con la vecchia licenza si erano creati dei casi un po' strani in cui la Wizard of the Coast, non potendo controllare ovviamente me ne ha dito tutte le produzioni che ricadevano sotto la loro licenza nonostante fosse free, questo provocò alcuni problemi su alcuni titoli un po' controversi. Sulla quarta edizione ha fatto questo incontro qua a cui abbiamo partecipato, in cui chiedevano appunto a un po' a tutti gli editori presenti quali potessero essere le soluzioni. Intanto mi ha fatto una certa impressione che la Wizard si dimostrasse così disponibile nei confronti di partner, concorrenza in fin dei conti, chiedendo loro qual era la soluzione migliore per tutti quanti. In fin dei conti, secondo me, le idee chiare all'epoca ancora non ce l'avevano, da allora non è che ne abbiamo sentito parlare molto, quindi non sappiamo come sarà effettivamente la nuova licenza GL. C'erano diverse opzioni, quella di metterla a pagamento o quella comunque di fare un elenco da parte della Wizard sulle case editrici autorizzate a poter produrre materiale del nuovo Diventi System anno per anno, intendiamoci, cioè non che questo elenco qua sia fisso e possano pubblicare solamente loro, bensì che tali case editrici che godono una certa affidabilità e possono rientrare in questo elenco. Erano tutte ipotesi di vaglio, in realtà, non c'è niente di certo ancora.
In pratica Wizard vorrebbe fare un altro livello di licenza, nel senso che il Diventi System potrà essere marcato Diventi System soltanto i prodotti provenienti da case editrici che danno determinate garanzie. E quindi se tu vuoi sfregiarti le Diventi System, la Wizard sfregiarti le Diventi System, devi essere praticamente un partner affidabile, se no puoi usare soltanto l'OGL,
premesso che l'OGL si può continuare a utilizzare liberamente.
Esatto.
Chiaramente il logo Diventi System comunque sia tanto vituperato, alla fine comunque da un bel si mette bene in evidenza sui prodotti compatibili, cioè un gioco OGL alla fine evidentemente o che è fatto bene o che non vende tanto quanto un Diventi System col loghino sopra.
Sempre sul discorso lo sguardo all'indietro ai vecchi edizioni di D&D, in concreto questo cambio di tematica, da quello che vi hanno più o meno fatto presagire, dalle intenzioni generiche, come si dovrebbe concretizzare? Che differenza ci sarà vagamente fra una partita di D&D terza edizione e una di quarto? Cosa sono quelle cose moderne a cui vi riferivate che hanno voluto eliminare?
Secondo me hanno cercato di velocizzare il combattimento, che in alcuni casi rischiava di essere un po', io non so, penso che tutti l'avrete visto, noi non l'abbiamo portato perché sarebbe stato veramente un po' così, cioè un po' anacronistico il filmato che è girato sopra YouTube, dove c'era i vari tre passaggi di Dungeons & Dragons, no? Alla fine dell'opera concettualmente dice il capitolo 8 del combattimento di Dungeons & Dragons in alcuni casi è un po' macchinoso. Sono passati 8 anni, qualcosa di nuovo o di diverso abbiamo messo a disposizione, abbiamo testato anche su manuali, come può essere Book of Nine World, che è stato presentato determinate soluzioni, quindi abbiamo già messo al pubblico, il quale ha già potuto esprimersi nei forum e comunque testare al pubblico determinate soluzioni, quindi diciamo che l'innovazione sotto questo punto di vista sarà in questo senso. D'altronde, se si chiama ancora D20 System, molto diverso da quello di prima non potrà essere. Sarà abbastanza diverso perché sia non 100% compatibile, insomma, dimentichiamoci la compatibilità, insomma, Wizard alla fine dell'opera i manuali cercherà di venderveli. Questo concettualmente come viene. Ovviamente loro cercano questa operazione. Hanno fatto un'ottima terza edizione, l'hanno migliorata in 3.5, però se nel passato ci sono accorti che hanno scelto strade differenti, ma che poi alla fine dell'opera il pubblico piacevano anche quelle, rimetterle dentro per loro non viene considerato come un rigettare il passato o cose di questo genere. Dice, sì, all'epoca c'erano delle idee buone, ripresentiamole in questa quarta edizione, anche se nella terza erano scomparse o erano state interpretate in maniera differente.
Sì, credo che dal punto di vista tecnico vogliono bilanciare certe cose, potenziando poi personaggi all'inizio della loro carriera, cioè bassi livelli, e renderli un po' più deboli col proseguire. A parte che la quarta edizione avrà 30 livelli fin dall'inizio, quindi suddivisi in tre fasce, dove, okay, dal primo al decimo mi pare io sulle, non me ne ricordo nemmeno onestamente. Sta di fatto che dal 21esimo al 30esimo sarà l'epic level, che prima erano solamente opzionali, diciamo, sulla guida Dungeon Master, su manuali di livelli epici. E comunque l'ottica è quella di bilanciamento delle classi, con alcune rivoluzioni tecniche di cui appunto si parla, ma ancora non c'è la certezza, e legate al fatto che anche gli incantatori, per dire, necessiteranno di effettuare un tiro per colpire, come si chiamerà, per i loro incantesimi, cosa che attualmente non è così, siccome lancia una palla di fuoco, punto, e del difensore deve arrangiarsi col tiro salvezza. Peraltro che verrà implementata una classe armatura, ma anche questa è sempre ipotesi.
Sì, e soprattutto poi una cosa che sembrava che loro volessero portare avanti è il fatto che gli incantatori, nel momento in cui hanno finito gli incantesimi, cioè diventano praticamente, non giocano più, quindi loro faranno in maniera nella struttura di questa quarta edizione che possano continuare a avere una partecipazione al gioco.
L'altro aspetto è, per quanto riguarda i guerrieri, cercheranno comunque di differenziarli, nel senso che attualmente, se dal punto di vista interpretativo maghi e comunque personaggi legati alla sfera divina possono comunque svilupparsi seguendo diversi percorsi, come sono i domini o le scuole degli incantesimi, i guerrieri potranno comunque specializzarsi in base a una fonte di potere marziale, chiamiamola così al momento, che li specializzerà in determinate sezioni di combattimento. Un guerriero che combatterà con la spada sarà molto diverso da quello che combatterà con la lancia, in modo da dare più profondità di interpretazione, comunque di tecnica di gioco, alla classe del guerriero, che attualmente è comunque abbastanza monotematica, nonostante si possa specializzare coi talenti.
Sì. L'ultimissima cosa a proposito della tua domanda è un'altra cosa che a Wizard suona male. Io quando parlo Wizard parlo degli autori, cioè i ragazzi, cioè i ragazzi che stanno portando avanti questa valutazione. È avere un manuale del giocatore di 320 pagine, di cui 180 sono praticamente fatte solo per una parte delle classi, per loro era una cosa poco bilanciante, anche per chi, io compro un manuale del giocatore, faccio il guerriero, di questo manuale mi servono il 30% delle pagine, il restante è soltanto per gli altri, cioè strappo due sedicesimi e gioco con quelli, il resto non mi serve nulla. Quindi anche sotto questo punto di vista a loro non piaceva avere un manuale, appunto, di cui la metà del manuale fosse fatto solo per una parte dei giocatori. Lui.
Allora,
scusami, chi è? Chi c'è? Vabbè, c'aveva anche l'accosciato, dai. Sembra di essere la foto di gruppo, vai.
Senti, in linea generale, visto anche questo rifacimento del regolamento delle miniature, per quanto riguarda appunto le miniature, è previsto un implemento maggiore di quello che già c'è nel gioco di ruolo, o resterà comunque un gioco slegato a tutto il resto?
No, il gioco sarà, ci saranno comunque due tipi di gioco, il gioco di ruolo e il gioco di miniature. Questo rimarrà, però sicuramente si avvicineranno ancora di più di quanto sono vicini a oggi. perché chiaramente per loro poter usare le cose in questa maniera, chiaramente lo si fa in questo senso, cioè avere le miniature che servono sia per il gioco di ruolo che per le miniature. Loro per quanto riguarda le miniature hanno un'esperienza, cioè loro cercheranno di fare in modo che il gioco di miniature si possa spostare anche sotto il tetto di CI, cioè avere tornei ufficiali sul mondo di Dungeons and Dragons. In questa maniera da dare anche, coinvolgere il pubblico, pubblico che non viene dal mondo di Dungeons & Dragons ma viene dalle miniature, avvicinarlo al mondo di Dungeons & Dragons. Quindi avere un regolamento che sia più facile nell'organizzazione di eventi e tornei. Questo uno, sai, come quelli che giocano a miniature sanno, sta facendo un torneo al nostro stand, uno dei problemi è il regolamento che è troppo lungo per fare tornei, ci sono sempre dei problemi di questo genere. Quindi sicuramente semplificare anche questo può aiutare alla Wizard sotto un aspetto di organizzazione di CI eccetera, organizzazione di eventi e tornei intorno alle miniature, ma è una cosa diversa rispetto al gioco di ruolo, anche se poi alla fine però saranno ancora più vicini di prima. Nel game day di domani ci sarà una miniatura che non mi ricordo come si chiama, la cui scheda della miniatura sarà sia quella vecchia che quella nuova, quindi ha già la scheda per la nuova versione del gioco di miniature, e dietro Spine Devil, bravo, e dall'altra parte c'è già le statistiche anche per il gioco di miniature, gioco di miniature che è annunciato per aprile, qui interno avrà lì, ecco, vedremo finalmente qualche cosa sulla quarta edizione di concreto all'uscita del nuovo gioco di miniature aprile 2008.
Hanno detto basta.
Basta? That's all, folks? No, lui, dai, al volo, vai. Non ti voglio, cioè, non è spaventoso, una volta non ho il giocatore, cioè, è come un rule compendium, cioè, io ho un volume che parla di regole, sì. No, si aggiungono, volume 1, 2, 3, 4, 5, 10. Questo non si sa. Perché se no ti dico quando esce la quinta edizione, cioè non è ancora uscita la quarta, cioè.
Si buttano fuori calci. Allo Stand 25 Edition, chi vuol venire a fare domande?
Ci mettiamo fuori.
Ci mettiamo fuori. Yeah.